Wagner, l'antisemita, di Giacomo Fronzi. Seconda parte. 2. Il veleno del commediante. Sembra che il filosofo ebreo-tedesco Adorno, il quale aveva perfetta consapevolezza dell'abominevole natura dell'ideologia nazionalsocialista, con il saggio del 1965 abbia inteso riportare il tema dell'antisemitismo wagneriano a un livello secondario, concentrando l'attenzione sugli aspetti tecnici, formali e musicali. Proprio da una scelta di questo tipo, invece, prendono le distanze i due autori del volume Il veleno del commediante, che partono da una lucidissima e precisa premessa: affrontare la spinosa questione dell'antisemitismo e del pensiero Wolkitsch di Wagner sul loro rapporto con la sua produzione artistica e la loro pervasiva influenza sulla vita politica e culturale tedesca può significare restituire all'antisemitismo wagneriano i caratteri che gli sono propri, vale a dire quelli di un elemento organico e strutturale del suo pensiero, che non è possibile separare dall'intenzione autoris contenuta nei suoi drammi musicali. Il volume, scritto a quattro mani, è composto da due parti perfettamente integrantesi l'una con l'altra. La prima, dal titolo Richard Wagner o Il crepuscolo dell'idolo, scritta da Leonardo Di Staso, si incarica di ricostruire l'ideologia wagneriana, intrisa di antisemitismo e antimodernità, tracciando un itinerario che, anziché prendere avvio dalle opere, parte invece dagli scritti teorici, lasciando, a differenza di come si sarebbe portati a fare, che siano i secondi a fornire una chiave per interpretare le prime. La seconda parte del libro, intitolata Germania Irredenta, scritta da Ruggero Taradel, si propone, invece, di ripercorrere, da un punto di vista storico e storiografico, le vicende, le figure e le opere che, in parte, hanno influenzato Wagner nell'elaborazione del suo antisemitismo e che, in parte, hanno dato vita a una tragica e delirante ragnatela ideologica che, espandendosi nel corso dei decenni, ha finito con l'avviluppare l'Europa degli anni 30 e 40 del XX secolo. Cerchiamo ora di ripercorrere l'itinerario tracciato dai due autori, chiarendo come l'antisemitismo di Wagner sia organico ai suoi drammi musicali, così come è messo in evidenza nei suoi scritti teorici. Di Staso precisa subito la prospettiva attraverso cui intende guardare al grande compositore. Il processo di monumentalizzazione di Wagner considera, in qualche modo, definitiva e oramai compiuta la sua parabola artistica, avendo consacrato la sua figura come quella di un artista consegnato all'eternizzazione storica. Allo studioso odierno non resterebbe altro che commentare all'infinito la sua intangibile posizione nell'Olimpo storico-artistico in cui la tradizione lo ha collocato e lo conserva. La posizione espressa in questo saggio è l'esatto opposto di questa. Il già citato Il giudaismo nella musica, scritto da Wagner all'età di 37 anni, vede la sua gestazione poco dopo i moti rivoluzionari del 48. Quindi, come Di Staso rileva, sarebbe interessante capire se e come il giovane compositore abbia partecipato del clima rivoluzionario. Tuttavia, l'autore rileva come Wagner, più che incarnare la componente giacobina dell'ideologia tedesca, pare più prossimo a quella pangermanica che dalla seconda metà del secolo precedente iniziava a diffondersi tra le élite culturali tedesche. Alla base di tale ideologia, cosiddetta Volkisch, nella quale si combinano spinte antirivoluzionarie, antiborghesi, antiliberali, antimoderne e conservatrici, ci sono testi come Wie eine Nation ihre Constitution verändert di Justus Moser, Die Elemente der Staatskunst di Adam e Deutsches Volkstum di Friedrich Jahn. La lettura di queste opere fondative dell'ideologia Volkisch si intreccia con alcuni momenti specifici della vita di Wagner, come, ad esempio, la permanenza a Parigi. L'esperienza parigina, se possibile, sembra aver accentuato una non troppo latente spinta nazionalista e antisemita, che emerge tanto nella considerazione del grand'opera e dell'opera comique quanto nel giudizio sui compositori ebrei francesi. Per quel che riguarda il primo aspetto, Wagner considera quei generi operistici rappresentativi della degenerazione moderna e borghese, dell'imperante cultura del lusso e dell'intrattenimento, del decadimento della musica europea. All'irrilevanza artistica del grand'opera e dell'opera comique, aggiunge Wagner, hanno contribuito i musicisti ebrei, come Frumenthal a Lévi, la cui mediocrità è lo specchio della generale mediocrità della musica a loro contemporanea. In verità, l'inadeguatezza artistica dei compositori ebrei, oltre che essere un loro carattere distintivo, ha avuto una conseguenza ben peggiore, vale a dire la contaminazione di tutta la musica del tempo, oltre che dell'insieme delle attività organizzative che ruotano intorno al fenomeno musicale. Scrive Di Staso. Secondo Wagner, gli ebrei avevano preso possesso dei centri di potere delle attività artistiche e dei teatri, infettandone non solo l'organizzazione, ma la stessa produzione. A detta di Wagner, la qualità artistica della musica era degenerata in virtù della presenza ebraica. Un aspetto profondamente inquietante della tesi wagneriana risiede nella precisazione che la mediocrità dei musicisti ebrei non trova la propria causa nella mancanza di studio, applicazione o talento, e già affermare questo sarebbe agghiacciante, quanto per la mancanza delle qualità naturali intrinseche al genio artistico che sono riconducibili a caratteri razziali e storico-spirituali, A questi elementi, attestazione della pessima qualità del mondo musicale contemporaneo, in particolare parigino, e della mediocrità dei musicisti ebrei, si aggiunge poi l'attrazione e il fascino che su Wagner esercita il medioevo tedesco, alla cui conoscenza il compositore perviene attraverso la lettura del Fantasus di Ludwig Tieck, della Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit di Friedrich von Raumer, dello Der Wartburgkrieg di Christian Lukas e soprattutto della Deutsche Mythologie di Jakob Grimm. Possiamo allora dire che la rivelazione del medioevo tedesco, che oscillava tra mito e storia, l'idea di un'affinità profonda tra il rinascente spirito germanico e l'antica Grecia, il rifiuto della modernità e l'avversione nei confronti della tradizione giudaico-cattolica e latina, costituiscono i principali elementi che contribuiscono alla formazione di Wagner nel periodo parigino, fornendogli la base per il passaggio dal piano storico classico Rienzi a quello mitico primitivo Tannhäuser, su cui edificare il dramma musicale. Tale edificazione non trova nell'idea di realizzare l'opera d'arte totale motivazioni soltanto di carattere poetico, estetico e musicale. Va intanto detto che ci sono elementi che legano l'estetica wagneriana alle poetiche romantiche, uno tra tutti quello dell'arte come espressione o aspirazione alla convergenza di tutte le arti, la wagneriana Gesamtkunstwerk. Questo anelito, già presente in Beethoven e in Weber, trova con Wagner una teorizzazione e una radicale messa in opera. Non solo l'idea di unificazione delle arti non è originale, ma ciò che l'ha resa tale, nel caso di Wagner, e che manca nei compositori precedenti, è il suo legame con l'idea di rivoluzione. L'opera d'arte totale, l'opera d'arte del futuro, è al servizio di una generale rivoluzione musicale e culturale, e l'unica arte che consente l'approdo sulle rive di un mondo nuovo è il dramma, contrapposto all'opera tradizionale. Come scrive Wagner nel volume Oper und Drama, l'errore della prima è consistito nell'aver reso la musica da mezzo dell'espressione a scopo e il dramma da scopo dell'espressione a mezzo. ma la rivoluzione è anche storico-politica, sociale, religiosa e culturale in senso molto ampio. Gli ideali rivoluzionari wagneriani si inquadrano nella sua visione artistico-religiosa, che comprende la concezione del tedesco quale espressione del puramente umano radicato nel popolo e nella stirpe, immerso nella natura quale fonte di provenienza e di destino. Il legame tra l'artista e il Volk, mediato dall'opera, ha come sua caratteristica propria una dinamica che vede il primo come antenna, catalizzatore e realizzatore dei bisogni del secondo. Il popolo è custode di una volontà creatrice della quale non è cosciente, giacché agisce istintivamente. L'artista, che sente il bisogno generale comune a tutti i componenti della comunità, ha il di seguire la necessità interiore del popolo e la realizza nell'opera d'arte. Tale realizzazione non si configura come mera imitazione, atteggiamento estetico che caratterizza, per Wagner, i compositori suoi contemporanei, in particolare quelli di origine ebraica, considerati privi dello spirito creatore del popolo, pertanto non artisti. Sintetizza distaso. Mettendo insieme questi elementi appare chiaro lo scenario artistico e politico che disegnava Wagner, per cui la rivoluzione non era che il momento del risveglio e della rigenerazione della comunità naturale del popolo tedesco, reso possibile attraverso la creazione di una forma d'arte drammatica che superasse il piano del dramma storico per approdare alla rappresentazione della natura puramente umana che si ribella al formalismo giuridico-politico. Tale rappresentazione del puramente umano coincideva con la rappresentazione del mito su cui si fondava l'identità originaria del popolo tedesco. In questo senso, il puramente umano wagneriano veniva a coincidere con il Volk germanico e si poneva, perciò, al polo opposto dell'umanesimo universale. Tutta l'opera wagneriana, compresa la saga dei Nibelunghi, sembra orientata verso il superamento e la negazione della tradizione giudaico-romano-cristiana a favore di quella greco-ellenistica, il recupero dell'originario spirito della comunità naturale germanica, pienamente espresso nel Medioevo tedesco ed eclissatosi nell'età moderna. Del percorso degenerativo, passivo e tendente all'annichilimento della vitalità dello spirito che parte dall'epoca romana e si rafforza con il cristianesimo di ascendenza paolina, alla quale Wagner opporrà un'ascendenza ariana basata sull'identità Gesù, Siegfried e Apollo. Ne sono chiara testimonianza anche gli sviluppi dell'arte e della musica. È come se alla debolezza e alla frammentarietà dello spirito europeo, infiattito dalla tradizione giudaico-cristiana, sia corrisposta l'assoluta mancanza di solidità e artisticità delle opere contemporanee a Wagner, la cui fruizione si è ridotta a godimento, intrattenimento e passatempo. La distanza tra il prodotto artistico denunciato da Wagner e l'arte unica e indivisibile rappresentata dalla tragedia antica è abissale. La forma mitico-religiosa incarnata dal Wharton drama era la risposta di Wagner al mondo giudaico-cristiano e alla modernità industriale ai quali doveva opporsi il risveglio che avrebbe portato il popolo tedesco e la sua arte a ricollocarsi nella storia forte della ristabilita memoria mitica. Si apriva, secondo Wagner, la stagione dell'opera dell'avvenire, ossia un'opera che potesse ricreare l'antico spirito di partecipazione dei greci all'interno del popolo tedesco. Conclude distaso. Il suo programma politico altro non era che il suo programma artistico, ibid. Questa considerazione, nella sua concisione, rappresenta la chiave di volta per poter comprendere e penetrare fino in fondo l'intera opera wagneriana, le cui strutture portanti e motivazioni estetico-musicali non sono affatto disgiunte da un preciso programma di rigenerazione etico-politica di matrice antisemita, il quale si fonda, per come chiarito nel saggio Il giudaismo nella musica, sulla seguente tesi. Se il popolo tedesco mettesse da parte politiche di taglio liberale e democratico, scoprirebbe il proprio naturale e istintivo antisemitismo. Quindi l'avversione nei confronti degli ebrei non va nascosta, ma va pubblicamente e doverosamente manifestata. A tal proposito, i passi citati da Di Staso sono stupefacenti e inquietanti allo stesso tempo, soprattutto se letti alla luce di ciò che nel secolo successivo si è poi verificato. La ripugnanza verso gli ebrei si poggia su diversi elementi, primo fra tutti il fatto che essi, essendo estranei all'unità mitica tra mondo germanico e origine greca, non potrebbero in alcun modo integrarsi né emanciparsi. Dal punto di vista strettamente artistico, poi, l'ebreo è incapace di espressione artistica già per via delle fattezze fisiche che gli impediscono di poter interpretare un personaggio sulla scena e di essere oggetto di figurazione pittorica. A ciò si aggiunge il problema della lingua tedesca, i cui caratteri essenziali, pronuncia e accento, in primis, vengono distorti e inevitabilmente privati della loro intrinseca bellezza. Gli ebrei, a cui, come sintetizza Di Staso, manca una patria, un popolo, una lingua, una tradizione e una razza con prerogative regie, sono incapaci di produrre arte, perché, anche in presenza di una qualche vocazione artistica, sono privi della sensibilità personale del puramente umano, propria invece del popolo tedesco. Wagner non manca di sostenere questi argomenti attraverso alcuni esempi eminenti, che, dal suo punto di vista, non fanno che avvalorare le sue tesi. Ci sono almeno due figure nell'ambito musicale e una in quello poetico che confermerebbero la totale assenza di genio e talento: Giacomo Meyerbeer, Felix Mendelssohn Bartholdy e Heinrich Heine. Per quel che riguarda i primi due compositori, entrambi erano la prova della decadenza del gusto musicale dell'epoca. La loro incapacità artistica era dimostrata dall'essere ebrei e i loro successi mostravano sia la mancanza di gusto artistico da parte del pubblico, sia la necessità di una completa redenzione che comprendesse l'arte, l'artista e il popolo. Per quel che riguarda Heine, Di Staso riporta lo sprezzante giudizio wagneriano: l'ebreo Heine, pur dotato di rare qualità poetiche, ha portato alla luce, con beffardo sarcasmo, la menzogna, la smisurata monotonia e la gesuitica ipocrisia dei fabbricatori di versi che si danno arie da poeti ibidi. Di Staso, non mancando mai di far riferimento agli scritti wagneriani, traccia il suo percorso di ricostruzione e interpretazione dell'ideologia wagneriana, individuano dei precisi luoghi della produzione saggistica del compositore, tra i quali, oltre al già citato giudaismo nella musica, troviamo la postilla alla nuova edizione del saggio del 50, pubblicata nel 1869. Nella quale cerca maldestramente di difendersi dagli attacchi nel frattempo subiti da parte del mondo culturale giudaico, nonché uno scritto dell'anno successivo, 1870, dunque, dedicato a Beethoven, modello esemplare del rapporto che dovrebbe intercorrere tra il genio nazionale e la Volksgemeinschaft. Gli ultimi due paragrafi della prima parte del volume Il veleno del commediante sono dedicati, rispettivamente, alla lettura del saggio wagneriano sul giudaismo nella musica proposta da Houston Stewart Chamberlain e all'arte pura del puro tedesco. Anche in queste pagine, Di Staso fornisce elementi utili, efficaci e molto ben organizzati per sostenere la tesi di un Wagner convintamente antisemita, ora utilizzando Chamberlain come interprete privilegiato del pensiero wagneriano per via del fatto che egli ha reso esplicito ciò che altri, invece, hanno deciso di tacere. Chamberlain, fido sostenitore e saldo apologeta delle idee di Wagner, ha pubblicato una sua biografia nel 1896, ma è anche stato un interlocutore di Gobineau, il teorico dell'ineguaglianza delle razze umane, e il principale divulgatore delle sue idee razziste in Germania. È stato un attivista e poi un leader del movimento Volkis, sostenitore del pangermanesimo e della rivoluzione conservatrice. È stato un accanito oppositore della modernità, uno dei teorici del cristianesimo ariano e della dottrina della superiorità della razza ariana sugli altri popoli, anticipando molte tesi riproposte e sostenute negli scritti teorici e ideologici nazisti. Oltre a tutto ciò, Chamberlain è colui che ha via via avvicinato alla galassia nazista il circolo di Bayreuth, le cui porte si aprono a Hitler nel settembre 1923, accolto con ogni onore proprio da Chamberlain e da diversi membri della famiglia Wagner, soprattutto da Winifred, moglie di Siegfried Wagner, figlio di Richard e Cosima. Nella biografia wagneriana scritta da Chamberlain trovano conferma molti degli elementi che Di Staso ha rintracciato nella produzione del compositore di Lipsia, tra cui l'idea wagneriana, che il biografo mette in relazione con le teorie di Gobineau della superiorità della nazione tedesca, unica in grado di nobilitare e redimere il mondo per il tramite di Wagner. Segue terza parte.